Così ho pensato di creare un gruppo ad hoc specifico, dove l'argomento principale fosse la città di Padova.
Essere seguiti da quasi 59.000 persone, insomma, è una conferma di quello che ti sto dicendo.
Storie di racconti di città e di cavalieri, in una puntata che si intitola Cavalieri, Repubbliche e Monarchie.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Uno comincia con una pagina Facebook, una pagina in cui racconta la storia della sua città o del suo paese o della sua nazione, in questo caso della sua città, e arriva al punto in cui, oltre ad avere persone che seguono quella pagina, che scrivono, che interagiscono, che sono interessate, arriva a essere nominato Cavaliere della Repubblica. Come tutto questo può accadere? Beh, ve lo racconta la storia di Giordano nel dettaglio, come ha cominciato a essere interessato a questa attività e come è finito che Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. Poi vi racconteremo la storia di Jackie Stewart, anche lui nominato Cavaliere, in quel caso della monarchia, dalla regina d'Inghilterra, e ci racconterà come questa cosa è successa e come lui, tra lui e lei, si è mantenuto un rapporto di profonda amicizia. La puntata si intitola Cavalieri, Repubbliche e Monarchie. Benvenuti. Nel settore informatico dal 1980 nella pubblica amministrazione, contribuendo alla stesura della prima PadovaNet, sito web del comune di Padova, di cui sono stato webmaster per 3 anni, per poi andare in Regione Veneto all'ufficio internet. Quando è giunta la pensione, ho continuato il mio lavoro in forma privata con molte soddisfazioni professionali. Come molti pensionati tecnologici, mi sono avvicinato alla social network per curiosità e per ingannare il tempo. C'erano molti giovani, ma anche molti anziani come me. L'ambiente era curioso, passava abbastanza tempo a leggere e guardare diverse chat tra quelle più cliccate, e come molti mi sono soffermato maggiormente su Facebook, allora la più diffusa, ma da subito ho notato la banalità degli argomenti. Abbondavano foto di cibi, paesaggi, nipoti, figli, ovviamente immancabili sfilze di buongiorno e buonanotte. Nel 2014 mi sono chiesto perché un potenziale così efficace come Facebook fosse usato in modo così banale e frivolo. Così, raschiando tra le mie passioni, pubblicai su un gruppo alcuni articoli ricopiati da un libro di curiosità padovane, che riscossero un discreto successo, ma anche molte invidie e discussioni. Così ho pensato di creare un gruppo ad hoc specifico, dove l'argomento principale fosse la città di Padova, la sua storia, le sue curiosità, e fu così che nacque la vecchia Padova.
Per fare cultura, ho trovato un argomento, quello sulle cose sconosciute di Padova, le curiosità, no, la Chiesa del Santo, Pedrocchi, l'Università, che tutti conoscono, ma sulle chicche, le cose, diciamo, poco conosciute che stimolavano la curiosità.
Come tutti gli inizi, le cose non furono facili. Nei social il concetto di emergere sulla massa è molto più presente di quello che si creda. Molti, a torto o a ragione, tendono sempre ad emergere sulla massa di persone, ciò spesso misurato con i like, con vere e proprie sfide a chi ne fa di più. A questo punto pensai di sfruttare questa prerogativa per arricchire il gruppo. Prima però feci un regolamento. Forse fui uno dei primi a farlo, per indirizzare le persone su temi predefiniti, evitando divagazioni che avrebbero fatto perdere il filo logico che volevo definire. Dopo aver iscritto d'ufficio i miei amici, allora si poteva fare, comincio ogni giorno a pubblicare capitoli di alcuni libri che avevo ricopiato, sempre corredati da una foto sull'argomento, sapendo che la gente ama vedere anche le foto in un libro. Siamo tutti un po' bambini e la foto tra i testi è sempre piacevole per chi legge. Poco dopo scatta l'emulazione e per i cacciatori di like un terreno fertile. Così il gruppo cominciò in modo autonomo ad autoalimentarsi. Ovviamente agli inizi polemiche, diverbi o altro non mancarono, ma cercai di gestirli sempre in modo diplomatico, evitando misure drastiche. Sicuro che con il tempo le persone avrebbero capito e si sarebbe verificato un autocontrollo.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere.
L'affluenza al gruppo cominciò in modo continuo, tanto che volli dare un'ufficialità maggiore al gruppo, e così creai l'associazione senza fini di lucro Fraglia la Vecchia Padova, che si prefiggeva gli stessi scopi del gruppo, cioè divulgare la conoscenza storica e curiosa poco conosciuta della città di Padova. Ciò mi diede le prime soddisfazioni, infatti acquistammo con una donazione spontanea un quadro del Settecento raffigurante Pietro Bembo. Contribuimmo al restauro del capitello di Villa Breda a Ponte di Brenta. La televisione locale, Telenuovo, per 2 anni volle un nostro intervento informativo sulla città nel telegiornale del sabato e nel 2019 la Fiera Campionaria di Padova chiese la nostra collaborazione per il centenario. Ultimamente, da 6 anni, con la collaborazione degli iscritti, ma anche dell'università, studenti e di docenti, per Natale pubblichiamo un libro in cui raccogliamo informazioni storiche più o meno curiose per aiutare la conoscenza storica di questa città. E poi, nel mese di novembre, il Presidente della Repubblica, su suggerimento della Regione Veneto, mi ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica per la divulgazione storica di Padova e del Veneto a mezzo internet.
Beh, la cerimonia è stata bella, solenne. Ci sono stati diversi, diciamo, persone che hanno avuto onorificenze come la mia, e i posti a sedere erano un po' angusti, ma diciamo è stato col prefetto, è stata una cosa molto piacevole e emozionante, ecco.
Credo di essere il primo in Italia e forse nel mondo ad aver avuto un simile riconoscimento da parte delle istituzioni per un lavoro fatto utilizzando i social network. Anche se ciò mi rende orgoglioso di tale riconoscimento, sono del parere che molti altri lo meriterebbero più di me. Ma forse la mia valutazione è figlia di un sistema passato dove i valori erano diversi. Forse tra alcuni anni la cosa sarà accettata comunemente da tutti e la mia valutazione è solo una cosa temporanea. Non cerco visibilità, preferisco dare che ricevere, e questo penso sia una notizia curiosa che la città di Padova ci regala, come sempre protesa ad anticipare i tempi, come ci racconta la sua storia.
Amarti mi è difficile, troppo freddo nelle ossa, cuore stretto in una morsa, capirti non è semplice. Distrutti e salgari immaturi intorno a me, chissà perché non cambi mai. Muri di cartongesso e preti nelle università, chi ci salverà?
Lei è Francesca Michelin, che canta in questa sua canzone di Padova, ma di Padova ne sa sicuramente tantissimo anche il nostro Giordano. Pronto? Ciao Giordano, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Giordano, a che punto siamo arrivati a follower della tua pagina Facebook?
Via. Siamo quasi 59.000.
59.000, ricordaci come si chiama, così magari qualcuno vuole andare.
Sì, la vecchia Padova.
La vecchia Padova?
Sì, dove trattiamo un po' le curiosità e le cose meno conosciute di Padova.
Da quanti anni ad oggi, da quanti anni è aperta?
Il 3 marzo facciamo 11 anni.
11 anni? Beh, insomma, averne. Senti, la cosa che mi incuriosisce è che tu a un certo punto dici che quando è nata la pagina aveva fatto sorgere un po' di invidia, un po' di discussioni. Di che tipo? Che problema c'è?
Discussioni non di tanto, però le invidie sì, cioè c'era la caccia ai follower, ai like, e allora c'erano...
Era il Far West, diciamo, insomma.
Questa emulazione però ci ho giocato sopra, cioè ne ho approfittato per incrementare le conoscenze, perché tutti per cercare di superarsi cercavano fotografie, cercavano notizie, e qui ci ho scoperto cose nuove anch'io.
Immagino. Senti, ma invece la cerimonia per ricevere il Cavalierato della Repubblica in cosa consiste?
Ovviamente non sono andato a Roma col presidente, ero all'Università di Padova, alla Lamagna, con il prefetto, uh-huh, che era sulle veci del presidente, e diciamo è stato molto emozionante. Hanno dato le motivazioni, che era per motivi culturali, per la diffusione della storia di Padova, della provincia del Veneto. E è stata una cosa emozionante, molta gente.
Ma Giordano, in cosa consiste? È una targa?
No, è un diploma.
È un diploma.
Un attestato firmato dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Repubblica.
E tu dove l'hai messo? L'hai appeso?
Certo, nel soggiorno di casa. Io lo dico a tutti, lo penso veramente, perché ci sono persone che lo meritano molto più di me, come i giocatori, i medici, ingegneri, cioè, però sono onorato di far parte di questi anch'io.
Certo, intanto l'hai ricevuto, insomma, tienitelo stretto. Giordano, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e complimenti per la tua, per la cerimonia, per il tuo cavalierato e per la tua pagina.
Volevo dirti che sono orgoglioso, soprattutto perché penso sia il primo onorificenza dato come riconoscimento per motivi legati al web.
Al web, certo. Va bene. Giordano, grazie davvero. In bocca al lupo per
grazie
tutto.
A te, Matteo.
A presto. Ciao.
A presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao. E dopo la chiacchierata con Giordano, la parola passa a Valeria Locati.
L'eleganza e l'entusiasmo con cui Giordano racconta la sua storia sono qualcosa di assolutamente contagioso. Da un lato ci racconta quanto l'essersi trovato in una condizione di novità, di curiosità, fosse per lui uno stimolo a fare bene, ma anche a scoprire come quel potenziale potesse essere utilizzato per qualcosa di buono. Dall'altro però c'è una sorta di necessità di mantenersi fedeli allo scopo, cercando di destreggiarsi tra eventuali persone che magari possono non essere in grado di stare alle regole del gruppo e soprattutto che possono danneggiare la sua immagine. Ecco, la bellezza della storia di Giordano è proprio questa: il poter unire una competenza, che è quella della cura, della ricerca, del valore e dell'unione, ha qualcosa invece di, ai tempi ovviamente, nuovo e sfidante. È stato in grado di creare dal nulla una realtà che ha riconosciuto valore alla sua opera, ma soprattutto che ha permesso di regalare e conferire valore e importanza anche alla comunità verso la quale appunto questo progetto è stato diretto.
loro sono Red Hot Chili Peppers, che cantano The Monarchy of Roses, cioè la monarchia delle rose. E ora, dopo aver fatto un viaggio tra le antiche vie, le antiche foto di Padova, stiamo sempre in quell'atmosfera, stiamo nell'atmosfera delle vecchie città, delle nostre vecchie città, in particolar modo di una città che già di suo è una città bellissima e si dice essere una città magica, cioè la città di Torino, e nella fattispecie facciamo un giro nelle vecchie librerie di Torino. Questa è la storia di Marco. Per uno scrittore l'affinità con la libreria è naturale quanto quella con i suoi lettori. Oggi voglio fare un viaggio nella memoria, tra le vecchie librerie perdute di Torino. Il primo pensiero corre veloce a Via Garibaldi. Lì c'erano due tra le più antiche e famose librerie della città, la Lattes e la Paravia. 159 anni di storia, di cui restano le foto dei negozi abbandonati. Ricordo bene quei locali, sobri e silenziosi, quasi mistici, che in un particolare periodo dell'anno si riempivano di folla urlante, genitori e ragazzi impegnati nel ricorrente rito dell'acquisto dei libri scolastici. Un autentico salasso economico per le famiglie che faticavano ad arrivare a fine mese. Quelle due librerie rappresentavano la storia di una città, la sua cultura, e furono la casa dei più grandi intellettuali del secolo scorso. Da Via Garibaldi la mente attraversa veloce Piazza Castello e si insinua nell'elegante salotto della Galleria Subalpina, al fondo della quale c'erano le vetrine dell'antica libreria antiquaria, la Casa del Libro, meglio conosciuta come l'Ebreo, un luogo iconico dove i libri usati trovavano nuova vita accanto ai volumi antichi e preziosi. Dalla porticina d'ingresso si intravedeva un vecchio bancone posto di fronte agli scaffali ricolmi di libri usati. Dietro le vetrine impolverate che si affacciavano sulla galleria facevano bella mostra di sé autentici tesori, volumi rarissimi, degni di un museo. Dentro il negozio si assaporava quel particolare ed intenso profumo di libri antichi, un aroma indescrivibile e ineguagliabile che oggi si è perso e che nessuna tecnologia riuscirà mai a replicare. Ricordo ancora le code di ragazzi che in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico ci si recavano per vendere i libri vecchi o acquistarne di usati, cercando di risparmiare qualche soldo. Dietro al bancone, seduto immobile come una statua, c'era lui. Nessuno sapeva il suo nome. Tutti lo chiamavano l'Ebreo. Pareva avere 100 anni. Con la sua lunghissima barba bianca e lo sguardo severo, controllava ogni cosa e non gli sfuggiva nulla. Il mondo digitale è passato sopra anche a lui, che ora non esiste più. Chissà che fine hanno fatto tutti i suoi tesori. Torno con la mente sui miei passi e percorro veloce la stupenda via Pietro Micca, uno dei gioielli liberti della città, fino a Corso Siccardi. Quello era un luogo particolare perché nel controviale da anni c'era la fila quasi interminabile delle bancarelle dei librai. Vendevano libri usati, ma non antichità come dall'Ebreo. Erano letture più contemporanee, fumetti, gialli, edizioni economiche riciclate, ma ogni tanto in mezzo a quella distesa sterminata di volumi non era impossibile trovare il pezzo di pregio, il piccolo tesoro nascosto che faceva la felicità dei collezionisti. Quelle bancarelle sono state ridotte allo sfinimento con continui ed enormi aumenti del plateatico, l'occupazione del suolo pubblico, e infine sono state sfrattate dal comune perché fare una pista ciclabile al loro posto era più importante dei libri, perfino prioritario. Non voglio dilungarmi oltre. Librerie a Torino ce n'erano tantissime e ancora oggi, come allora, sotto i portici di Via Po, alcuni specifici giorni dell'anno sono dedicati al mercatino del libro. Ma quelle citate in questo breve Amarcord avevano qualcosa di particolare, quasi di magico. E la loro scomparsa ha rappresentato una ferita insanabile per la città e per tutti i vecchi ragazzi come me che l'hanno amata. Oggi pare resista ancora la Luxembourg, forse la più antica, ma per me la meno affascinante. Che Dio la conservi. Grazie ancora Marco per questo bellissimo ricordo delle librerie di Torino. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi in una puntata che si intitola Cavalieri, Repubbliche e Monarchie torniamo a raccontare una storia raccontata in prima persona dall'ex pilota di Formula 1 Jackie Stewart.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia di Giordano, ora vi leggiamo un piccolo racconto scritto da Jackie Stewart. Jackie Stewart è stato uno dei piloti di Formula 1 più famosi e prestigiosi, che venne eletto cavaliere della regina d'Inghilterra e ne divenne un amico. State con noi. È successo quasi per caso. Dovevo fare un servizio fotografico con la principessa reale a Windsor. Eravamo diventati amici all'inizio degli anni 70, quando entrambi avevamo vinto il premio Personalità Sportiva dell'anno della BBC. All'ultimo minuto però la principessa fu chiamata per un altro impegno e si scoprì che la regina avrebbe preso parte allo shooting. Mentre scattavamo le foto, abbiamo parlato di mio nonno, che era un guardiacaccia. Ero molto amico di uno dei custodi della tenuta di Sandringham, Bill Meldrum, che si occupava della cura e dell'addestramento dei cani della regina, e Sua Maestà vedeva Bill come una persona molto speciale. Dopo quell'incontro mi invitò spesso a fare delle riprese sia a Sandringham House che a Wood Farm, una fattoria nella tenuta di Sandringham. Wood Farm era un ambiente molto più accogliente, un grande rifugio per lei e il principe Filippo, molto modesto in ogni senso. La regina cucinava da sola, lavava i piatti, erano molto più a loro agio lì che nelle grandi case. In privato la regina era meravigliosa. Quando dovevo ricevere il cavalierato da lei nel 2001, dovette essere presente ad un altro impegno e allora il principe Carlo la sostituì. Più tardi quel giorno avrei dovuto girare con la principessa reale a Wood Farm, così io e mia moglie Helen prendemmo un elicottero per arrivare in tempo. Atterrammo circa 30 metri dal portone principale e chi c'era lì se non Sua Maestà? Uscì per incontrarci all'elicottero. Le sue prime parole a Helen furono: Lady Stewart, è un piacere vederla. Il che era molto gentile, e naturalmente la regina sapeva essere molto gentile. Siamo rimasti in contatto nel corso degli anni, ci siamo incontrati molte volte. Veniva a pranzo nella nostra casa nel Buckinghamshire. La prima volta fu con il duca di Edimburgo, ma in seguito veniva da sola o con le sue guardie del corpo. Una volta ci chiamò per dirci che avrebbe voluto portare degli amici, se non ci dispiaceva. Si trattava del fratello del re Hussein di Giordania e della sua famiglia. Non è mai stato un problema sapere che cosa cucinare per la regina. Di solito le chiedevo in anticipo che cosa avrebbe voluto mangiare, semplicemente così. È stata un ospite sempre molto semplice da avere in casa. Noi abbiamo una grande casa nel Buckinghamshire e le piaceva molto il parco. Abbiamo molte statue di cervi e di cerbiatti e lei è sempre stata appassionata di questo genere di cose. La portavo in giro con il mio buggy da golf. Credo che le piacesse l'informalità di tutto questo. Non abbiamo mai parlato delle sue responsabilità ufficiali. Ho sempre cercato di farle passare le giornate nella maniera più rilassata possibile quando veniva a casa nostra. La prima volta che sono stato a Sandringham con la regina, mi sono offerto di accompagnarla guidando per lei e lei mi rispose: "Certo che no, ma se vuoi puoi fare da navigatore". Così mi misi accanto a lei e mi guidò fino al barbecue e ritorno. Lo fece molte volte. Non sbagliava mai un indicatore di direzione o un non abbagliante di notte. Le corse automobilistiche tuttavia non interessavano alla regina. Dicevano che erano troppo rumorose. Quando compì 80 anni organizzai la mia festa di compleanno al Royal Automobile Club e il presidente del club scrisse alla regina in quanto patrona per sapere se sarebbe potuta venire. Buckingham Palace rispose dicendo che purtroppo non era possibile. Un fine settimana dopo, a Sandringham, le dissi: "Beh, maestà, mi spiace che non possa partecipare al mio 80° compleanno". E lei disse: "Oh no, non sapevo che fosse il tuo 80° compleanno". 2 giorni dopo, il Royal Automobile Club ricevette un messaggio da Buckingham Palace in cui si diceva che sua maestà sarebbe stata molto felice di partecipare. È stato un grande privilegio per me, un privilegio davvero insolito. Ovviamente c'erano persone di alto rango che venivano spesso in visita dalla regina, ma per Helen e me si trattava di un'amicizia insolita. Avrei dovuto recarmi a Balmoral appena 3 giorni prima che la regina morisse, perché voleva vedere il film che è stato realizzato su di me da mio figlio Mark. Avevamo concordato che io e Mark saremmo andati a Balmoral per proiettarlo per lei. Purtroppo il giorno prima le sue condizioni di salute si sono aggravate e mi hanno chiamato per dirmi che non sarebbe stato possibile. Ho incontrato presidenti e capi di Stato in tutto il mondo, ma nessuno era all'altezza della regina. Portava avanti le sue responsabilità con una tale dignità e stile, adorava il suo paese. Non credo che ci sia una persona che abbia avuto il privilegio di incontrarla che non sia rimasta totalmente affascinata dalla sua presenza, dai suoi modi e dal suo calore. Era una donna straordinaria. Non credo che ne rivedremo più così. Loro sono gli Smiths che cantano The Queen is Dead, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian. Era un ricordo che Jackie Stewart, che è stato cavaliere della regina d'Inghilterra, si è letto cavaliere della regina d'Inghilterra, raccontava di lei pochi giorni dopo la sua morte. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Benno. C'è chi racconta da sempre.
Io ho provato terrore, guarda che mi ricordo tutto, è tutto così vivido.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Cioè lui arrivava in curva e premeva la frizione, e il polmino prendeva velocità.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Quando mi è scappato io nel bosco, pensavo di ritrovarlo subito. Invece.
Ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo la nostra storia seriale e ascoltiamo Benno, che è la serie audio prodotta da T-Podcast del gruppo Tribù, che abbiamo iniziato lo scorso lunedì. La voce che sentite è la voce di Lapo De Carlo, il sound design è di Stefano D'Argenio e Noemi Zago è la producer. Lo ricordiamo sempre, specialmente in questo caso, il nostro spazio di messa in onda di questi racconti è breve, quindi se la storia vi piace, se volete saperne di più, vi invitiamo a cercare Benno sulla vostra piattaforma audio preferita ed ascoltare il podcast per intero, in maniera integrale. Dunque, i genitori sono scomparsi. Il tempo di attesa per Madè, cioè la sorella di Benno, e per i parenti della famiglia che speravano in un ritorno si è esaurito. Benno è l'unico membro della famiglia che mostra scarso interesse e poca preoccupazione per la sparizione dei genitori. Essendo l'unico a convivere ancora con loro, convince i parenti che spetti a lui presentare la denuncia. Iniziano le ricerche.
Dal giorno in cui viene denunciata la loro scomparsa, il 5 di gennaio, Laura e Peter Neumayr sono sulla bocca di tutti. I carabinieri del comando provinciale di Bolzano li cominciano a cercare quella sera stessa. Il primissimo a scendere in campo è il luogotenente Moreno Perucatti, comandante di stazione. È un carabiniere di grande esperienza, a un passo dalla pensione, e lo troveremo altre volte in questa storia. Una piccola squadra composta da 6 militari dell'arma con un gruppo di vigili del fuoco al seguito percorre a piedi le sponde buie del fiume che attraversa, tagliandola in due, la città di Bolzano. Ma perché i carabinieri cercano proprio lungo questo fiume? Lo fanno perché mentre il cellulare di Peter il 4 gennaio, quindi il giorno della scomparsa, si spegne tra le 16.30 e le 17, agganciando una cella telefonica compatibile con l'abitazione di via Castelroncolo, quello di sua moglie Laura riesce a dare qualche informazione interessante agli inquirenti. Il cellulare della donna, infatti, si spegne alle 21.26, agganciando la cella telefonica di via Roma 100, che si trova proprio accanto al fiume. Cosa ci fa Laura così lontana da casa se, alle 18.33, quando sente sua figlia Madè, è stanchissima e sta finalmente tornando a casa?
Io ho parlato con la mamma, l'ho sentita proprio stanca, che ho pensato, non so, e poi la mamma ha detto, adesso sono sfinita, adesso vado su in casa.
Nessuno capisce il senso di questa uscita di Laura alle 21.26. Cosa stava facendo? Va ricordato che a gennaio 2021 erano ancora in vigore le restrizioni anti-Covid, compreso il coprifuoco alle 22. Ma soprattutto, perché il suo cellulare si spegne improvvisamente a quell'ora per non riaccendersi mai più? I carabinieri cercano una traccia che possa spiegare la sua presenza in zona, ma dopo ore passate lungo i due argini del fiume Isarco, al buio, con gli stivali in mezzo alla neve, non trovano nulla. Non c'è nessun segno di Laura e di suo marito. Le ricerche dovranno riprendere l'indomani, sperando che con la luce emerga qualcosa di utile. Mentre i soccorritori riprendono le ricerche, questa volta con il favore della luce, Benno resta a casa con Yasmin. Molti mesi dopo, una perizia sul cellulare del ragazzo permetterà di ricostruire i suoi pensieri in quelle prime ore. Sappiamo ad esempio che Benno, alle 6:24 del mattino, era già sveglio e stava già usando il suo telefono per delle ricerche su internet. La prima sembra riportarlo al sopralluogo dei carabinieri della sera precedente. Benno, infatti, digita sul motore di ricerca:
luci liquidi corporali.
Poi, immediatamente dopo:
luci sangue polizia.
Non sono ancora le 7 del mattino, quando l'attenzione delle ricerche di Benno va ai telefoni dei genitori, irreperibili dalla sera precedente. Il ragazzo tenta di capire se, anche da spenti, fosse possibile rintracciarli con l'applicazione Trova il mio iPhone. Ma sono le ricerche che fa subito dopo ad attirare l'attenzione. Si parla di prodotti per le pulizie, di un prodotto specifico, l'acqua ossigenata. Ore 6:59.
Varechina ossigeno attivo.
Ore 7:03.
Farmacia di turno Bolzano.
Ore 8:02.
Acqua ossigenata Tedesco.
Ore 8:31.
Interspar Bolzano.
Benno, mentre digita queste ricerche alle prime luci del giorno, si trova con Yasmin, quella che potremmo definire la sua ragazza, anche se i due, che si sono conosciuti su Tinder da qualche mese e si sono visti in totale una decina di volte, non stanno ufficialmente insieme. 30 anni, alta e magra, Yasmin ha la pelle chiara e una massa di capelli mossi, quasi spettinati, che creano un contrasto piacevole con la montatura dorata dei suoi occhiali. Il 5 gennaio Benno le ha dato notizia della scomparsa dei suoi genitori tramite WhatsApp, inviandole una foto della denuncia di scomparsa. Yasmin, che abita ad Ortisei, non ci ha pensato un attimo e si è subito offerta di prendersi qualche giorno di permesso per venire a Bolzano e fare un po' di compagnia al povero Benno, nella speranza che, nel frattempo, si scopra qualcosa sui genitori. Lui sulle prime rifiuta la proposta, poi le scrive questi messaggi.
Anzi, sì, perché sono morto, non ho mangiato niente oggi e dormito, sì o no, 3 ore. E i parenti sono dei pezzenti e si comportano male, quindi mi serve qualcuna da farmi da cane da guardia mentre dormo.
Benno e la ragazza stanno parlando nel grande appartamento di via Castelroncolo. Lui sembra stremato da questa emergenza, esplosa improvvisamente nella sua vita. Passa poco tempo dal suo rientro in casa quando sente delle persone parlare sul pianerottolo. Sono due agenti che sono venuti a controllare l'immobile di via Castelroncolo. Una vicina, che nel frattempo è stata sentita come persona informata sui fatti, ha riferito di aver notato uno strano liquido sulle scale proprio la mattina del 5 gennaio, dopo la scomparsa dei Neumayr. Così i militari, che nel frattempo hanno bussato alla porta della vicina, raccontano quello che è successo dopo. I carabinieri capiscono che non è il caso di procedere oltre. Non si sa mai cosa potrebbe essere quella macchia per terra. Così se ne vanno rapidamente e Benno rientra subito in casa. Dopo questo episodio Benno deve essere sempre più convinto del suo proposito di pulire le tracce che non c'entrano con quello che è successo ai suoi genitori. Yasmin racconta che Benno non vuole saperne di tornare a casa senza il perossido di idrogeno. I due si spostano con l'auto in diversi negozi della zona industriale della città per trovarlo, ma senza risultato. Quello che Benno e Yasmin non sanno è che un'auto dei carabinieri in borghese li sta pedinando.
Loro sono i Muse che cantano Night of Sidonia. Grazie mille a tutte le persone che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Pernocchi. Grazie a voi che ci mandate le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ascoltateci, riascoltateci, mandateci le vostre storie e noi facciamo questo programma apposta per voi. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!